Pentagram è una delle agenzie di design più famose e più celebri al mondo. Ha disegnato i loghi di Waze, Yahoo, Mastercard, Warner Bros. Leggo perché sono tantissimi, Fisher Price, 20th Century, insomma un delirio. Oggi puntata per veri fricchettoni di brand e graphic design. Oggi vi parliamo di come funziona Pentagram e di quante figate hanno fatto nella loro storia. Sigla! Sì, buongiorno! Bene, oggi finalmente un po' di graphic design, finalmente un po' di branding, cose fiche.
Un po' di freddo, è tornato l'inverno.
Sto facendo un po' di fregna, dico.
Un po' di vero design, perché gli altri non sono.
Beh,
però ultimamente ci siamo concentrati molto effettivamente sull'industria, se vogliamo.
Sì, sì.
E invece torniamo sul tradizionale. In realtà ci tenevamo a fare questa puntata perché di Pentagram abbiamo parlato tante volte, questa agenzia
design studio
che ha dei clienti molto molto grossi, e vedremo anche perché è così famosa, anche perché in particolare ha una struttura del tutto singolare.
Figo.
Allora, Pentagram, chi è? Dove sono? Pentagram ha diversi studio in diverse parti del mondo. Ah, ma aspetta, volevo dire una cosa.
Ah, sì, dilla. Ah, sì, tu questa...
Consiglio di iscrivervi, perché settimana prossima ci sarà un altro argomento, e invece settimana prossima torneremo sull'industrial design. Quindi se non vi piace il branding, industrial design, settimana prossima un'altra roba, e parleremo in particolare di teenage engineering.
E chi sono, velocemente?
Sono quelli che hanno fatto Nothing Phone. Benissimo. In generale, una delle agenzie che si occupa di prodotto industriale più importanti, più influenti in questo periodo storico.
Vai, torniamo a Pentagram.
Allora,
bastardi.
Pentagram, allora condivido lo schermo. Ragazzi, dovete aiutarmi in questa puntata, perché sì, anche per chi ci sta solo ascoltando, dobbiamo riuscire a descrivere bene che cos'è Pentagram. Allora, vi do qualche informazione riguardo alla struttura. Allora, loro sono nati nel 72, hanno circa 50 anni. La stranezza, come dicevo, è la struttura, perché quando sono nati, che erano solo 5 persone, hanno deciso di dividere equamente le responsabilità, ma anche
gli introiti. Bene.
Quindi come funziona? Pentagram funziona con delle partnership, quindi non ha dipendenti ma ha partner.
Bene.
Adesso vi spiegherò anche come fanno ad arruolare, ad ampliare questo portafoglio di partner, ma la cosa più strana effettivamente è che alla fine dell'anno fanno i conti, hanno avuto come cliente Amazon, Ciccio Pasticcio, Carmelo il macellaio, prendono tutto
il bottino,
lo dividono per tutti i soci.
Equamente. Stecca para per tutti.
Equamente.
Incredibile.
Equamente.
Che gentili, infatti, questi signori. Molto probabilmente perché gestiscono budget milionari.
Non lo so.
No, non è vero. Comunque, voglio, prima di partire a raccontare, l'abbiamo già detto prima nell'intro, loro sono i responsabili, da un punto di vista di graphic design, della maggior parte dei rebrand o dei nuovi brand più importanti e più effettivamente impattanti degli ultimi 20 anni, 10 anni quantomeno, perché quelli che riesco a ricordare io, che ricordo di aver letto io, probabilmente Pentagram è lo studio in cui ogni graphic designer probabilmente ambisce ad andare a lavorare. Sì. O perlomeno era così quando io ho finito università. Adesso ce ne sono anche altre di design firm importanti, però insomma è un'istituzione, quindi
infatti sulla questione di reputazione capiremo quanto è importante e quanto guida l'idea di un'azienda del genere, perché effettivamente quello che pensano tutti è: ma scusa, ma io sono un designer che ho il mio seguito, ho la mia reputazione, chi me lo fa fare di condividere le mie introiti con altre persone, con magari altre persone che sono molto più junior, eccetera eccetera. Lo fai, lo spieghiamo adesso. Allora
vabbè, là sono tutti però partner, da tanto tempo, sono tutti vecchie volpi.
Però magari
sai, altro,
Nani,
è difficile che ci sia il ragazzino.
Però ci sono anche senior che sono lì da 20 anni, capisci?
Bravo.
Tu sei quello nuovo arrivato, sei il pischelletto e guadagni quanto loro, è un po' strano. Allora, nell'azienda non ci sono veri e propri CEO o figure, non ci sono gerarchie. L'autorità decisionale è l'assemblea tra partner, che si fa ogni 6 mesi. E c'è un capo assemblea che viene deciso ogni 18 mesi. Di conseguenza tutti i partner prima o poi diventano capo. Bene. Questo aiuta a responsabilizzarsi, a prendere, a vivere l'azienda come un proprio progetto. Un punto importantissimo e strano, come abbiamo detto, che le entrate vengono divise equamente, ed è talmente strano che Harvard ci ha fatto un caso studio, perché è quasi un
modello da replicare, un modello strano,
sì,
un modello bizzarro.
È proprio bizzarro. E loro in questo studio hanno scoperto una cosa interessante, che praticamente i nuovi arrivati si sentono talmente in colpa nel prendere quanto i senior, che lavorano di più e lavorano meglio.
Ma che storia è? Questo è uno studio di Harvard?
Sì, ma è tra le altre cose, tra le altre cose.
E questo l'ha detto Harvard, quindi. Capito.
E sì, quindi tutti ricevono lo stesso importo ed è bizzarro. Non riesco a capire, Nanni, non ho trovato dati su questo. Effettivamente, se per essere pagati devono aspettare a fine anno, non penso, no. Però se ci pensi...
Beh, però se sono partner, no, però... hanno equity della cosa. Non
allora, però, aspetta, cioè, specifichiamo però la caratura, diciamo, di queste persone. Cioè, non è che sono persone, non voglio dire normali, però sono designer navigatissimi.
Sono master del design.
Cioè, sono veramente persone molto navigate, che probabilmente all'attivo hanno già 2-3 pubblicazioni, certo, libri, si sono passati 10-20 studi, hanno probabilmente clienti giganteschi, quindi sono persone che, diciamo, non è che aspettano fine mese per pagare l'affitto, ma sono persone che comunque hanno fatto un percorso nel mondo del design già molto importante. Quindi, detto questo, il fatto dello stipendio probabilmente non arriva a fine anno, però
c'è un anticipo, c'è una media,
però sicuramente non stanno lì ad aspettare il bonifico a fine mese.
Oltretutto io credo che loro, in qualità di partner di Pentagram, comunque non, esatto, nessuno gli vieta di fare comunque, esatto, lavori per loro clienti stessi, senza portarli dentro Pentagram necessariamente, magari quelli più piccoli, magari quelli che vogliono curarsi in autonomia senza passare per loro. Quindi comunque, adesso ripeto, nonostante comunque non penso questa gente abbia problemi di soldi, mettiamola così, se proprio dobbiamo andare a parlare di quello, però probabilmente questi qua gestiscono progetti anche per conto loro, in più fanno le pubblicazioni, in più fanno, sì, quelle robe loro, probabilmente
le invitati, sono ospiti a talk, ospiti, cioè hanno effettivamente una voce nel mondo del design, quindi già per quello sono abbastanza sicuro.
Più che altro la cosa strana, questo poi non so se è vero, è che secondo me questa gente qua, nonostante tutto, nonostante la loro seniority, nonostante il fatto che siano partner, comunque secondo me sono ancora operativi.
Sì, sì,
cioè fanno,
certo,
praticamente,
no, totalmente, totalmente.
Sì,
non è gente realmente appassionata, ecco, di design, che ha quello è proprio l'obiettivo. E infatti l'idea straordinaria di Top Pentagram è il fatto che i designer devono fare designer.
Perfetto.
Tutta la parte di soldi in questo loro modello, in questa visione dei fatti del lavoro, è completamente sparisce.
Okay,
cioè noi da freelancer effettivamente tu, okay, ci pensi e dici ok, io per questo progetto qui ci spendo tanto perché il budget è tanto, invece là è la cura del progetto, questo progetto lo faccio al meglio che posso perché è come se il budget non ci fosse. Allora, poi si fa una media a fine anno tra i progetti che hanno portato tanto e i progetti che hanno portato poco, e loro hanno detto che in realtà anche diversi anni sono molto diversi,
certo,
ci sono anni in cui guadagni tantissimo, altri anni in cui guadagni poco, ma poi la cosa si bilancia.
Beh, come se fosse un collettivo di super freelance, esatto, mettiamola così, cioè di persone, quindi con clienti giganti, che si mettono insieme per in un'entità Pentagram, in questo
quindi
caso
lo si fa per
un po' più
lo
corposa.
Si fa in nome, esatto, poi come collettivo loro dicono spesso nelle interviste, dicono anche che è proprio tutto un modello co-working, perché tu hai le diverse scrivanie, non ci sono gli uffici, hai le diverse scrivanie con anche magari il tuo blocco, il tuo team, però tu passi, vedi il lavoro degli altri, commenti, eccetera eccetera. È proprio perché non c'è competizione, tutti guadagnano la stessa cifra, che è veramente utopico, ripetiamo, sei portato ad aiutare gli altri, perché è la tua azienda, è il tuo progetto,
certo,
uno
no,
sta lavorando,
certo,
quella roba, passi a scrivania che stai facendo, eccetera eccetera.
Ci sono altre aziende che funzionano così, tipo Work & Co anche fa la stessa roba, cioè aziende basate su partner che si mettono insieme, appunto, dicevi prima, anche con dei veri e propri mini team, perché poi queste persone qui sono persone, certo, che magari hanno lavorato 20 anni con altre tre persone, vabbè, certo, comunque si tirano dentro.
È come quando cambia allenatore nazionale, che si porta il massaggiatore, portieri, il fisioterapista, il secondo.
Sì, sono proprio dei super freelance, dai, veramente si possono definire così.
Bello, cioè, bello, bello.
Clienti enormi, micro team comunque già rodatissimi, che poi si mettono insieme per...
è un altro elemento importante che porta le persone a entrare in Pentagram è la reputazione.
Totale.
La reputazione perché appunto uno, i clienti sono grossi, due, c'è una work ethic completamente diversa rispetto
a... Senti, no, anche in casi, perché poi si leggono, vengono fuori, perché comunque loro fanno molto, raccontano molto i progetti che fanno, quindi sono praticamente ovunque, ogni volta viene lanciato qualcosa, anche su brand che non sono giganteschi, quindi magari non li conosco, magari sono rilevanti solo in America, comunque si vede che tutto il lavoro è sempre estremamente cesellato, estremamente mega curato, ed è veramente... Scrollando il sito di Pentagram sono quelle robe lì che tu proprio ti gasi a palla, io lo dico per me da graphic designer, ti gasi a palla e hai la necessità di metterti a lavorare perché vuoi, non so, è un'ispirazione
c'è
costante.
C'è tantissima sperimentazione.
C'è tantissima roba, sì, è molto bello.
E allora, prima di vedere diversi casi studio e diversi progetti veramente fighi, Nanni, abbiamo qua How To, il libro?
Sì. Sì.
Che auto è di uno di Pentagram,
Beirut.
Dei Beirut, esatto.
Beirut,
sì, sì, di uno dei pezzi grossi di Pentagram. Allora adesso vorrei farvi vedere la lista un po' dei principi che aiutano Pentagram a scegliere i propri partner, perché nella missione di Pentagram è scegliere il partner giusto. Allora,
la domanda è: vuoi diventare un partner di Pentagram?
Esatto. Okay. Se possiedi un'azienda potresti unirti a noi, oppure
dai,
può capitare che se sei in un'altra azienda loro ti chiamano per corteggiarti, per entrare, detto che succede di meno, però succede. Chiaramente devi essere un designer, tutti i partner sono tutti designer, cercano spesso designer in competenze che loro non hanno, quindi c'è...
Qua ti fermo perché volevo farti questo caso, sì, che l'ho letto proprio un secondo prima di iniziare alla puntata. Loro hanno assunto un nuovo partner, questa designer Samar Makarun. Lei è bi-scriptural specialist, praticamente per progetti che avevano bisogno di un trattamento in più lingue, perché lei praticamente aveva, esatto, lei e il suo team sostanzialmente hanno gestito nel corso degli anni progetti che non trattavano banalmente soltanto i caratteri latini, quindi banalmente in arabo, arabo giapponese, cose del genere, e questa roba qui ovviamente era cruciale, era cruciale per loro portare dentro a Pentagram una persona che potesse gestire anche progetti in altre lingue, e questa, insomma, come dicevi tu, competenze che loro non hanno, questa qua è un partner a cui praticamente appioppano tutti i progetti, che ne so, del Middle East, dell'Asia, clienti,
sì,
del genere.
Oppure chiedono la consulenza specifica, bravo, su magari declinazioni, multinazionalità. Sì.
Esattamente.
Per chi ci sta vedendo video, cioè già da queste inspo capisce che c'è sperimentazione infinita. Tutta,
sì,
roba veramente stimolante.
Potrebbe essere persino Amazon. Molto bello, quindi sì, come dicevi giustamente, uno di questi è competenze che non ci sono.
Tra l'altro, poi, italiana altro? C'era la Lupi.
Lupi.
Che si occupa di info.
Sì, data
visualization.
Assolutamente.
Che
altro?
Persone con una solida reputazione e che possibilmente hanno vinto Giorgia Lupi,
sì, sì, sì.
Hanno vinto tanti premi, e soprattutto l'ultimo punto che noi abbiamo detto più volte nei podcast, cercano persone con cui vorrebbero andare a cena,
bellissimo
tra i punti ufficiali, quindi persone
piacevoli, persone tranquille,
anche perché si cena parecchio insieme.
È un co-working.
Le frasi blu.
È arrivato Nani con How To, e questo qua fallo vedere che sei vicino.
È tipo,
è un librelli, d'altro questo qua approfittiamo per ricordare che su Instagram, tra i link in bio, trovate librelli, sono i nostri consigli di libri design, se volete fare un regalo a un amico designer, se volete fare un regalo a voi stessi, se volete riempirvi la libreria di libri fighi, table book, così, cioè questi qua sono fighissimi, lui appunto Pentagram, ci sono progetti della Madonna dentro, spiegati, raccontati, un sacco di inspiration, sì, un sacco di roba figa, grande, zio Beirut.
Rubrica di Nanni, librelli. Ci sono anche le condizioni per cui non diventare un partner.
Ok.
Che sono chi è motivato solo dai soldi,
dannazione, ci stavo dentro.
Esatto. Chi ha un ego troppo grande,
dannazione.
Loro lo chiamano people who, with capes, persone che hanno un importante punto di vista. Dicono che all'azienda di Pentagon chiaramente c'è gente con tanto ego, ma chiaramente dal momento che si deve collaborare può creare problemi. Allora niente, io direi di andare.
Aggiungo una cosa su questa roba qua. E loro, è facile per loro dire questa cosa, perché comunque, secondo me, tu quando entri in Pentagram condividi l'ego con Pentagram, cioè nel senso ti flexi il tuo ego si ingigantisce perché sta in Pentagram, quindi sei tu che approfitti di Pentagram per pompare il tuo ego e viceversa, quindi insomma...
Ma la cosa bizzarra, io che ho visto gli ultimi partner che sono entrati, erano un gruppo di designer che avevano un'azienda che stava facendo molto molto bene, aveva anche dei clienti grossi, ha fatto il logo di ABB, cioè ha fatto un po' di robe veramente fighe, hanno chiuso l'azienda per entrare in Pentagram.
Ci sta. E poi si sono te l'accogli.
Sì, esatto, poi si sono portati comunque tutti i clienti, hanno aumentato i clienti, quindi ci hanno vinto tutti. Diciamo.
Bravi.
Allora, tra i rebrand più interessanti degli ultimi anni sicuramente c'è il caso di Mastercard che ha effettuato questa semplificazione estrema, quindi questo è stato il percorso, dei cerchietti con il marchio sopra, dal logotipo sopra, è stato semplificato e hanno tolto tutto.
Ecco, esatto.
Cerca di raccontarlo qua, tu, Giù.
No, sì, esatto. Allora, questo qua ve lo ricorderete tutti quanti, fu un progetto di cui si discusse tantissimo, perché totalmente in controtendenza, se vogliamo, con quello che è l'interpretazione del graphic design, specialmente del branding, dei loghi, diciamo, regolare, quello con le regole, ecco, perché questo logo qui, tendenzialmente i commenti che ricordo erano: ma come lo fai a fare in bianco e nero? Ma come fai a essere così riconoscibile? Ecco, io, ovviamente sono atteggiamenti molto bold di rebranding che l'azienda deve sposare, ma secondo me qua, per esempio...
Ricordiamo pure l'anno, perché comunque...
2019 forse, ricordo bene.
Era tanto tempo fa, cioè non erano tutti così minimali i loghi.
Assolutamente, e insomma, qui la cosa che ti viene da pensare è: ok, Mastercard si è accollata questa roba molto bold in quanto brand, però sicuramente il fatto che sia stata Pentagram a consigliare di andare verso questa strada ha influito sulla scelta. Qua si sente la pesantezza della scelta dello studio di design che ti va a lavorare.
Sì,
secondo me,
cioè l'avesse fatto uno studio, un'agenzia molto più piccola, sarebbe stato qualcosa di azzardato.
Sì.
Quello che hanno fatto loro probabilmente è quello di rendere stabile questo azzardo,
certo,
con tutta la declinazione del marchio, andando poi a magari a suggerire come il brand sarebbe rimasto riconoscibile,
sarebbe
diventato ancora più riconoscibile, sì, andando a levare il coso di mezzo.
E adesso, con un po' di anni dopo, possiamo dire che è stata una strategia che
ha fatto scuola. Questo caso studio è stato importantissimo per tutti i rebranding successivi di altri brand, ma anche a livelli più piccoli. Questo qua è un esempio, cioè è un caso studio gigantesco.
Un caso studio gigantesco. E questo penso nel 2018, e c'è stato un ulteriore fine tuning dove hanno introdotto il Sonic, come si chiama? Sonic Logo e hanno aggiunto un po' di situazioni, un po' di elementi visivi.
L'audio.
L'audio non ce l'abbiamo.
No,
l'audio in generale.
Esatto.
Volevo dire l'audio.
Vi ricordo che questo qua fu uno dei, chiaramente erano precursori, però uno dei trend che abbiamo delineato per quest'anno. E infatti è vero, perché non so se vi siete dei conti.
Tra l'altro,
infatti è vero, in questo
ulteriore refinement hanno tolto ufficialmente anche la scritta Mastercard.
Esatto. Questo,
quindi
esatto,
c'è stata una...
Bravissimo. Probabilmente l'avevamo venduta così. La visione è questa qui: tra 7 anni avremo il potere di avere 2 palle colorate che si intrecciano in un altro colore.
E non occorrerà altro.
Certo, è chiaro, Mastercard comunque è un brand già abbastanza potente da prima, quindi può permetterselo di fare, però diciamo queste scelte comunque sono molto bold anche per l'azienda.
Sì. Mi ricordo anche una roba simile hanno fatto con American Express,
totale.
Sono tutte quelle operazioni che poi, viste da fuori, se vedi il logo prima e il logo dopo, dici: wow, questi si sono presi pagato per una cosa. Perché io me li immagino quando commentano.
Tutti napoletani.
Uno posso, perché posso
farlo.
Certo. Due, me li immagino tipo: wow, questi si pigliano pagato per levare la scritta.
Certo.
Alla fine hanno solo levato la scritta. E quindi indignazione.
Poi
perché
spesso...
non hanno fatto capito quella roba tutta, sì, cesellata con le costruzioni magiche.
Però aspetta, in
sono, sono i progetti più difficili questi.
Adesso Nanni affronteremo anche un caso studio in cui c'è un
ah, quello di cosa di Johnny Ive.
No. No, 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 c'è un caso di Yahoo dove c'è un logo, il logo di Yahoo in cui la, il manierismo è talmente estremo che il risultato è penoso. Comunque, okay, prima di arrivare lì, volevo farvi vedere questo qua invece, che è un logo che a me non piace per niente, okay, perché poi chiaramente in ogni progetto sì, sono sotto Pentagram, ma sono partner diversi. Per esempio quello di Mastercard è stato fatto dal signor
Beirut, lo pronuncio male prima, Beirut, quella città invece non è Beirut.
Questo qua di, del Tonight Show di Jimmy Fallon a me non piace per niente. Sarà, no, che, sarà che le transizioni fanno schifo. Cioè, dai, guarda, oh, Casey Neistat aveva fatto, ma che è sta roba terribile. Non lo trovo, non lo so, giù,
sì,
tu
è
sei
un progetto più significante sicuramente, dove c'è, ecco, c'è meno bisogno di branding su questo genere di cose, perché comunque il brand è Jimmy Fallon, non penso che, cioè, tutto questi sono artifici grafici da insomma, per condire la parte visiva dello show, ma insomma è insignificante questo progetto da un punto di vista, ecco, di reportistica per il futuro, non verrà mai ricordato, cosa? Ecco, come dire,
guarda, veramente
però
magari hanno avuto l'ingresso gratuito per sempre,
certo, cioè, ma siamo sicuri di questo, cioè,
collabora cose,
regala. Vai, Yahoo, ma
Yahoo citato Yahoo quest'anno appunto ha avuto un rebrand fatto interessante effettivamente, sì, è un molto moderno.
Beh, te lo ricordi prima?
Esatto, adesso ci arriviamo, anche da dove arriviamo. E descrivere un po' giù colori.
Ma, no, dici qualcosa, semplicemente Yahoo era completamente ferma nell'oblio della fine 90 come identità visiva, quindi questo rebrand qui, ti dirò, forse è uno dei più semplici che doveva affrontare, sì, Pentagram, perché non c'era altro modo di sistemare la faccenda. Per cui è un rebranding effettivamente molto minimal. Che
è di quelli invasivi, fa parte del cambio tutto.
Cambio tutto perché devo cambiare tutto. Quindi, perché esatto, non si poteva fare di peggio.
Dicevo, perciò più facili, perché
esatto,
sennò
sì,
poi...
Hai ragione, più facili in quel senso.
Più facili nel senso che hai parti da merda, esatto, qualsiasi cosa fai comunque è sostenibile. Totale. Invece il logo di Mastercard che abbiamo visto prima è comunque più complesso, sì, andare a intervenire su qualcosa che fondamentalmente funziona.
Assolutamente, e qua esatto, l'hanno giocata facile.
E poi Yahoo veniva da un periodo in cui aveva bisogno di trovare una sua identità, aveva un...
Secondo me c'erano gli scandali pure,
sì,
no,
di Marissa Meyer,
no,
cioè, no, sì, avevano fatto un cambio interno di struttura, una roba importante, esatto, quindi avevano bisogno di cambiare completamente l'immagine. Il precedente, questo le design che abbiamo visto è di quest'anno, il precedente design era del 2019. Prima del 2019 c'era questo logo qui, come vedete, chi ci sta guardando,
qua,
aspettate,
sì,
era molto, vabbè, era vecchio, era vecchissimo, era, okay, vecchissimo. Arrivò Marissa Meyer, che fu una CEO un po' discussa perché volle cambiare veramente tanto in fretta e portò qualche problema all'azienda. E propose questo logo che non abbiamo chi ci ha lavorato a questa azienda, a questo logo, però guardate la complessità di questo lavoro. Allora qua cerchiamo di scriverlo, è un logo con le grazie
sì, come tipografia
quasi...
graziata, di
esatto,
fatto, esatto,
sembra un po' di Roma antica.
Bellissimo questa,
allora, ragazzi, ve lo dico proprio in maniera, diffidate quando vedete queste cose perché queste cose qua sono fatte non sempre ovviamente, però in questo caso palesemente fatte post, cioè non è possibile che uno ha fatto questo tipo di
ma
studio,
ma poi non hanno senso,
non hanno alcun senso,
a meno che non sei Iron Man, no, perché dai, cioè, lavori sul tecnigrafo con i cosi per i cerchi, inizia a fare cerchi a caso.
C'è una costruzione del logo, descriviamolo, eccessivamente complessa, dove ci sono delle formule matematiche che non hanno alcun senso, quando il risultato poi sembra History Channel. E fu un rebrand disastroso, perché il logo non funzionava in alcun modo, non si sapeva cosa voleva comunicare,
era
completamente estraneo alla modernità che andava in quel momento, e quindi poi è arrivato il rebrand ufficiale di Pentagram con qualche anno di distanza, che insomma ha fatto il suo.
Totale, sì.
E andiamo, vi faccio vedere anche il primissimo logo che ce l'ho.
Primissimo logo di Pentagram?
No, adesso parlo di un'altra roba.
Metti Yahoo, perché poi dopo tutto il lavoro figo è anche quello che fanno sul brand, non solo sul logo. E basta, cioè loro di solito vanno molto pesantemente. Cioè, hanno tante declinazioni.
Probabilmente volevano fare qualcosa di più giovane, più impattante. Probabilmente hanno portato anche.
Ma adesso Yahoo che fa?
motore di ricerca. Vi parlo di un altro brand, un altro rebrand di Pentagram, ossia quello di Amazon Prime Video.
Ah, wow.
Allora, questo era il primo in assoluto. Si chiamava Amazon Prime Instant Video.
Comunque, Amazon sta rovinata. Io non smetterò mai di dirlo.
Esatto, no. Sta rovinatissima.
Instant video.
Allora, mo effettivamente si vede un po' un lavoro un po' più interessante, però veramente mi sembra proprio di un generalista.
Sì, devono...
neutro.
Però, come sai, adesso arriva il tizio di Microsoft. È entrato il tizio di Microsoft.
Sì, infatti, mo, chissà cosa succede.
Sì. Allora, praticamente, qualche anno fa, questo studio chiamato Marcus Pape ha lavorato al rebrand, l'ha modernizzato, ha introdotto dei colori. Ha introdotto anche quello che è un po' il gradiente classico di Amazon Prime Video. Che riconosciamo.
E questo lavoro qua è molto bello e adesso si inizia a vedere anche sulla piattaforma digitale.
Quello sulle cover, quello sulle immagini. No, ma questo qua è intermedio.
Questo è
una cosa intermedia. Poi pensa che ci ha messo le mani dopo.
Esatto.
Ok, oggi se apri Amazon Prime Video. No, se vai su un Prime Video vedi il trattamento dell'immagine di questo.
Sì.
Questo qua che lo vedi da 6 mesi. Manco.
Ah no, è impossibile.
Cioè, sì.
Ah, secondo me sì, ha ragione lui, ma c'è della confusione, perché Pentagram quest'anno ha presentato...
Già a gennaio. Mo
è iniziato però.
E no, per questo che stiamo vedendo, Nanni,
è
quello
vecchio.
Del 2019.
Ho capito, 2019, e oggi si iniziano a vedere il trattamento. Vai su.
Ho capito, sì.
Ma non
però...
è possibile.
Sulle pubblicità, sulle robe, manco un anno fa. Sali su.
Nanni, stai dicendo cazzate.
Questa roba qua... Il trattamento così è di un anno.
Allora,
manco.
Adesso
non è possibile.
Un anno e mezzo.
Non è possibile. Adesso faccio vedere anche
in Italia.
Si sta sbagliando.
Comunque, qua hanno introdotto, vedete, un po' di elementi. C'era il gradiente, lo modernizzava un pochetto. E adesso vi faccio vedere l'ultimo rebrand fatto da Pentagram, che è molto più, diciamo, più coraggioso in termini di colore e trattamento visivo. Che
però ancora non c'è.
No, come leggermente,
c'è,
vedi,
questi transizioni, cioè negli spot ovviamente, boh, sulla piattaforma dipende se sono
originali. Amazon Prime Video, quando clicchi sul telecomando,
se sono originali esce qualcosa.
Ah, okay.
Allora evidentemente tu lo guardi dall'app sulla tua TV, esatto. Non è mai stata aggiornata e di conseguenza
è questo il mio problema evidentemente.
Esattamente.
Perché io ho l'app della TV.
Ma l'app della TV pure comunque è stata aggiornata, No,
no, a me non fa queste transizioni
qua. Come ho detto l'altra volta, ma questo qua è per lo spot. Infatti questa è una cosa che io criticavo quando uscì questo rebrand, era che vedevo difficile effettivamente un'applicazione, sì. Almeno che non si parli di advertising e comunicazione vera e propria, sull'app, sul prodotto vero e proprio, è difficile vedere sta roba. Dove cazzo la vedi? Dove la metti?
Cioè, no, appunto.
Non esiste.
Però nemmeno questi font qua grossi.
Qua non c'è più il gradiente, c'è un colore piatto.
Esatto, il colore piatto. È stato un lavoro comunque.
C'è questo elemento questa forma che si ripete, che la utilizzano in diverse situazioni. A me non fa impazzire onestamente questo brand, devo essere onesto.
Ma
non
allora,
mi piacciono le forme
è
però...
bello, è fatto molto bene, ha un razionale perché le forme sono derivate dalla parte esterna del sorriso e anche questo effettivamente geometricamente è molto intuitivo, cioè è molto semplice se vogliamo. Tutta quella, il fatto che ripeto, c'è un sacco di roba qua fighissima che però è difficile vedere perché non è fisicamente presente nell'app,
sì.
Tipo queste icone qua, dove cazzo stanno?
Questi stondi, tutti questi...
per ora non ci sono.
Però questo ti fa capire una cosa, ti fa capire che, allora, innanzitutto, dà ad Amazon Prime un'identità estremamente chiara rispetto a un competitor che può essere Netflix.
Rispetto banalmente ad Amazon, per esempio, stessa.
Sì, esatto, esatto. Perché sì. Adesso Amazon e Netflix visivamente dai sono più o meno quelli, cambiano i colori ma sono quelli visivamente, qua invece è proprio l'utilizzo dei font, delle icone eccetera eccetera, però come dici tu in questo momento questo non esiste,
sì,
e quindi è interessante capire
No, non esiste perché non c'è il modo di applicare questa roba sulla piattaforma, perché loro hanno prodotto la piattaforma, esatto, non la pubblicità. Esatto. La pubblicità puoi divertirti.
È la piattaforma e, diciamola, anche principalmente quella su TV, quindi l'app su TV.
Certo, certo.
Perché poi la web app, quella su computer...
Però se mi fai vedere magari nella home page di Amazon Prime Video, quanto è lungo, i caroselli dei film che sono usciti hanno una forma che è la loro, magari
Sì, certo. Oltre a foto che sto avendo adesso sul sito di Amazon Prime Video, .com, questa identità non c'è ancora.
No, ma Amazon è...
Ci metterà del tempo magari ad attecchire.
Ma quello stavo dicendo, che non c'è questa, non esiste ancora.
Non è stata applicata, non so
certo,
che dirti.
Certo, mo l'hanno presentata, ci vuole il tempo.
Ma posso presentare quasi un anno fa, voglio fare il picchi, però insomma.
Comunque...
Ma c'è una mossa.
Comunque invece la cosa bella di questo branding è anche che si avvicina, secondo me, molto... anche a, a Twitch, alla parte un po' più giovanile di Amazon, che alla fine se l'è comprato, quindi prima o poi ci deve andare in quella zona. Infatti sembra una copia di Discord, onestamente.
Okay, di Discord? Ah! Di Discord?
Sì. Comunque, molti elementi.
Qua ci sono gli elementi visivi sul sito attuale. Stiamo vedendo gli elementi visivi del vecchio brand. Questi gradienti.
Vabbè, comunque, questo è un bel
progetto. Allora andiamo avanti sul qualche altro caso studio. Fisher Price, molto, molto bellino. Guarda che lavoro che hanno fatto. Tutto più giocoso leggermente.
Sì, questo fu un altro bel casetto. Anche questo qua è uno di quelli che dici: sono pagate. Perché alla fine. Non ho fatto niente. Sono veramente cambi minimi dal design, però sicuramente banalmente qui trovare, cioè rendere la typeface, che questo immagino che sia proprio una typeface che hanno sviluppato, che sono tutte storte le lettere e quindi si muovono nello spazio, è più giocoso, è una roba sicuramente interessante. Poi c'era un bel po' di visual, quello che si gonfiava,
e tutti questi interventi qua sono comunque poi quello che effettivamente fa il brand, no? Certo. Prima vedevamo Amazon Prime e ti rendi conto che è ancora fermo al vecchio brand perché non c'è roba in corso, in giro, in circolo. Tutto quello che loro fanno, che poi mettono in circolo, anche questo trattamento di label alla Levi's, che c'è di lato, magari entra addirittura nei prodotti prima o poi. Quindi sono veramente invasivi. Come
stringi un patto con Pentagram che gli dice: ti distroppierò completamente tutto quello che tu c'hai.
Ti entrerò dentro. Così è, perché vedi nel Let's c'ha la label, poi vai giù. Se vai giù, anche il prodotto prende questa labelina rossa. Vai giù.
C'è da dire che chiaramente brand come Fisher Price, che hanno comunicato sugli scaffali fino adesso, si trovano in un momento storico in cui devono comunicare su altri canali e hanno bisogno di un dizionario, un linguaggio, devono bisogno di tutti gli elementi che possono aiutarlo a comunicare.
Che poi è questa la roba che costa, perciò si pigliano a pagare. No, perché sennò sempre tipo, ma non ha fatto niente su questo logo.
È vero, perché, vabbè ragazzi, io insomma vi diciamo sempre di non considerare più la gente che commenta soltanto i loghi e le cose, smettete di farlo perché non ha alcun senso, perché non è il vero valore, cambiare il logo di un'azienda non è il vero valore del progetto e del fatto che debbano pagarti dei soldi per fare quella cosa lì. Questo è un mantra, ragazzi, prendete questo audio, salvatevelo, rendetelo il messaggio,
mettetelo come sveglia,
esatto, motivazione.
Allora adesso io farei, per chiudere, una carrellata di alcuni progetti meno noti che però sono interessanti. Allora loro fanno anche in realtà prodotto industriale. Questo qua è un giochino per bimbi per imparare a leggere.
E diamo un numero da 1 a 10.
Vai,
8.
Adesso me lo ricordo,
bellissimo.
Sì.
Questo è stupendo,
questo era molto figo.
A me piacciono tantissimo questi prodotti senza angoli, vivi, e l'accent, i bottoni,
molto bello. Vai, voto 8?
10. Dei voti?
9.
9.
Pigsby.
Questo io l'ho odiato, questo progetto.
Cos'è questa cosa?
Bello.
Questo era, ne abbiamo parlato, era un crypto wallet per bambini.
Cosa? San Francisco Sprobre. Cos'è?
Sì, per sensibilizzare i bambini all'utilizzo delle criptovalute.
Ma perché? Vabbè, ok.
Vabbè, comunque è bello.
Sei. È carino, esteticamente è carino. Sei. Peppa Pig.
Esatto. Porta
Voglia di Peppa Pig.
Questo vediamo, questo è molto interessante, questo National History Museum di Londra.
Ovviamente. Ah sì, questo posto discusso pure.
Questo è uno che a me non mi è mai
allora,
fatto impazzire.
Questo qua è progetto mega interessante, perché questo è estremamente bold. Molto contestabile, perché guardate ragazzi, letteralmente il logo è, sono delle lettere poste in maniera circolare, non si capisce granché.
Però qua la roba figa era la roba generativa che certo, teneva sotto, che avevano
sì,
creato il coso.
Penso che nel brief fosse un po' sicuramente svecchiare un museo e farlo urlare, quindi si sono inventati questa roba qui che è moderna ma attira anche l'attenzione.
Esatto, ripeto, a me, io con questi progetti qua, per quando sono contestabili, non mi viene mai di dire roba, perché comunque sono interessanti. Provano a fare delle cose
molto
nuove.
Guarda, vai giù.
Di visualizzazione sul logo,
nel video specialmente, che questo urlo
sì,
si vede
sì.
come la voce delle cose. No, quando sta sugli animali è molto bello.
Sì, l'abbiamo visto. Molto figo.
I video dei gattini.
I video dei gattini. Molto interessante.
Beh,
interessante.
Pensa se il museo di come si chiama? Storia naturale di Milano comunicasse così, che c'ha il sito fatto in flash.
Beh, allora, qua c'è stato il MUDEC che con FM, con Studio FM a Milano aveva iniziato a comunicare così. Poi probabilmente avevano chiesto troppi soldi per la gestione della comunicazione e si sono persi via. Però il progetto del MUDEC è sicuramente andata così. Il progetto del MUDEC, che comunque è un museo nato nel 2015-14, non ricordo, già nuovo, ecco, era molto interessante. Era molto interessante, andava verso anche creava dei linguaggi con quella M che dovevano stare declinati appunto sui vari tipologie.
Con le corna,
esatto, varie tipologie di tipi artistici. Poi ovviamente queste cose facili a dirsi, difficili a continuarsi.
Allora,
più altro.
Ragazzi, io ne avrei altre un po', ma andrei
anche questo
l'ultimo.
È un mantra, facile a dirsi, difficile a continuarsi. Tatuatevelo
facile,
sul vostro Twitter.
È facile fare dei brand fighi, difficile è renderli lavorabili
per
e
seguirli.
Creare continuità, sì, esatto, per seguirli. Poi insomma, ognuno ha le sue filosofie.
Allora,
va bene.
Io avrei altri 3-4 link, ma sì. Voglio vederne solo uno insieme a voi, perché sicuramente non lo conoscete, non lo conoscevo neanche io. Molto
okay.
Interessante. Il redesign della Texas Medal of Art. E voi direte, ma
che cazzo,
cazzo è? Medal a quanto pare in Texas esiste una medaglia di valore per chi ha un ruolo importante nella nazione. E questa
è una medaglia al valore.
Una medaglia al valore, bello. Che come concetto è bellissimo. Mm-hmm. E ogni 2 anni premiano delle persone di spicco, fanno vedere diversi concept.
Che
belli. Come volevano farli.
Ah, cazzo, questo è di prodotto, sì. Quindi fondamentalmente.
Che bello fa ste robe comunque. Queste robe qua sono fighissime.
Addirittura volevano, vedi, fare le diverse parti del Texas, una roba strana.
Un mega progetto.
Vedi che tipo, vabbè, una roba un po' complessa. Alla fine hanno, vi faccio vedere, quello scelto è questo.
Vabbè, primo che abbiamo visto.
Ah, no, hanno trovato un artista e ha detto, vabbè, sai cosa, fai tu. quindi lui ci ha messo tutto il suo stile.
Vabbè,
esatto.
Comunque, guarda, abbiamo fatto tutti questi.
Ok.
E dopo.
Beh, cazzo,
però
va
un po' massonica, però figa. Dai.
Sì, dai. È vero che sono canoe, che cosa sono? Vabbè, non ne ho
idea. No, il suo stile, lui fa tutto così, lui è un tizio.
Bello, questo è affascinante, perché il progetto in sé è tipo affascinantissimo, nel senso sono cose completamente assurde, cioè dici che uno un po' sogna, no? Di rimettere mano a questa roba
sì,
che è antica
sì, sì, sì.
E quindi di portarlo un po' su un altro livello di linguaggio. E questi sono progetti molto fighi che probabilmente permette di fare, perché sei Pentagram, ecco, diciamo così, sono quasi con sicurezza.
Ce l'abbiamo in Italia una medaglia? Medaglia al valore, tipo?
Sì,
del latte?
Sì,
quella che ti dà Mattarella, non c'è?
I cavalieri del lavoro.
Ah,
che
sì.
Tipo Sir, non è vero, non so se è vero.
Sì, ma ti dà proprio una medaglia, sì, ti dà una medaglia.
Non so, una medaglia, ma targa, forse? Forse è la medaglia, sì.
A targa,
no, ma dai, è tipo una spilla, non lo so, okay. Tipo vabbè, cavaliere templare.
Abbiamo onorificenze.
Sì, palla, anche inutili, sicuramente.
Figurati.
Vabbè, il miglior carabiniere d'Italia,
come si chiama il colonnello?
Figliolo che aveva 1000 medaglie. Allora ragazzi, questa puntata verticale su un'azienda Pentagram, una delle aziende più importanti al mondo di design, è finita. Spero che vi sia piaciuta. Settimana prossima di che parleremo? Parleremo di Teenage Engineering, cosa abbiamo, come abbiamo detto. Iscrivetevi per non perdere
priorità acquisita.
Cose
bello. Sì, altrimenti poi devi vedere 5 pubblicità ogni volta. Sì, esatto. Ti scrivi, ne vedi una.
No, sì, in più volevo chiedere se vi è piaciuto questo tipo di episodi, quindi dove andiamo a scavare sugli studi di design, perché ce ne sono tantissimi ancora nel mondo di cui possiamo andare a parlare, rilevanti per altri brand, per altri progetti. Dico Koto, dico Design Studio, ce ne sono diversi che possiamo andare ad approfondire, vedere un po' se hanno gestioni interne strane o comunque progetti fighi che hanno fatto nella loro storia. Inspiration con la siringa.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.